è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36 minuti, numero verde per chiamarci in diretta, la Zanzara, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i telegiornali, il TG2.
Il sottosegretario alla presidenza Letta difende Bertolaso in Abruzzo, dice c'è stata una gestione oculata dell'emergenza e chi ha gioito per il terremoto non ha ricevuto un euro. Fitta nevicata a Roma, non accadeva dal 1986, monumenti imbiancati e disagi per la circolazione. Il resto dell'Italia nella morsa del freddo, il tempo migliora da domani. Rinviati a giudizio tutti i 5 indagati per gli abusi sui bimbi dell'asilo di Rignano Flaminio vicino Roma, i giudici violenze accertate, il processo inizierà il 27 maggio. Fiorello risponde all'appello degli operai di Termini Imerese che gli avevano chiesto di interrompere gli spot. Non posso, replica, ma chiedo di salvare la fabbrica.
Non posso interrompere gli spot. Avete sentito quello che ha risposto Fiorello agli operai di Termini Imerese? Non li posso interrompere, anche perché, e questo è corretto, giusto, onesto da parte di Fiorello, interrompendo gli spot farei un danno alla Fiat e dunque si potrebbero perdere in teoria altri posti di lavoro. Però un contentino, anche se sa che non può fare nulla Fiorello, e qui c'è un pizzico, per carità, ci inchiniamo tutti all'arte di Fiorello e al Fiorello uomo di spettacolo, un pizzico di ipocrisia c'è anche in questa risposta di Fiorello, soprattutto nella parte finale che potete leggere sul sito di Fiorello, quando dice farò di tutto, anche se sa che non può fare niente, per impedire la chiusura di Termini Imerese. Ci sono altri 2 anni, Marchionne salva Termini Imerese, dice Fiorello, sapendo che niente è possibile. Ci sentiamo dopo il telegiornale di Studio Aperto.
Storica nevicata a Roma, chiuso pure il Colosseo, traffico in tilt, ma i ragazzi fanno feste, la capitale regala cartoline magiche, disagi per il maltempo in mezza Italia, paura in Sardegna per una diga. Andranno a processo le maestre dell'asilo di Rignano accusate di abusi sessuali, lo sfogo dei genitori, è una prima vittoria, un padre racconta mia figlia costretta a cambiare scuola. Appalti del G8, primi interrogatori in carcere, dall'Aquila il sottosegretario Letta difende Bertolaso, gestione oculata dell'emergenza spiega, chi ha riso del terremoto non ha avuto né avrà un euro. La piccola Maddie scomparsa in Portogallo, sarebbe stata portata in Italia nel nord, questa ultima traccia nel giallo, ci sarebbero stati ripetuti avvistamenti della bimba inglese, la famiglia chiede fate di più.
La fissazione sessuale di Gad Lerner. Leggo da Repubblica di questa mattina. Il titolo è una pietra, la donna tangente. Dà tutto per scontato. Dà per scontato che Bertolaso abbia ottenuto favori sessuali in cambio di appalti. I soldi per Lerner non sono importanti perché si concentra sulla questione sessuale. La donna tangente pare ormai assunta come merce di scambio ordinaria fra i puttanieri della nuova classe dirigente italiana. Costa relativamente poco, cementa solidarietà indicibile, ovvero complicità omertosa, come più di qualsiasi altro pagamento in nero. Anemone che offre graziosamente a Guido Bertolaso le prestazioni della brasiliana Monica e le ripassatine di Francesca in attesa della festa mega galattica al centro benessere Salera Sport Village con 2 o 3 ragazze, mi raccomando, di qualità, si è procacciato appalti lucrosi con lo stesso metodo reso celebre dall'imprenditore della sanità barese Giampaolo Tarantini. Ora sappiamo che la sintonia, da tutto per scontato, ripeto, la sintonia fra Berlusconi, fra B&B, Berlusconi e Bertolaso era cementata da una consuetudine di uomini maturi che si strizzano l'occhio l'un l'altro, come del resto già testimoniato dalla serata a Palazzo Grazioli del 2 dicembre 2008 in compagnia di Giampaolo Tarantini e delle sue girls. Sarà senz'altro una coincidenza se un uomo assai vicino a Bertolaso ha di recente rilevato la Technot Hospital di Tarantini, in grave perdita. Rifiutiamo anche solo di pensare che un tale business sia stato corroborato da attenzioni intime. Vale di più riflettere sulla postura di questo potere maschile e sugli effetti sociali che ne derivano.
il rispetto della dignità della donna, il modo in cui la donna viene selezionata in politica e viene trattata nella televisione e viene anche trattata nelle famiglie e nelle relazioni sentimentali. La ripetizione ossessiva in TV, per compiacere anche noi maschietti, di figure femminili di plastica, lui ha detto professione figa, a volte paradossalmente fa anche cadere il desiderio sessuale. Dico bene?
Continuano naturalmente le discussioni intorno a questa vicenda di Bertolaso. Sentite il direttore di Repubblica Ezio Mauro. Secondo Ezio Mauro, è un passaggio importante, dice naturalmente Bertolaso bisogna dimostrare, però deve dimostrare lui di non essere colluso.
Lui deve rispondere ai cittadini su un punto, è colluso come sembrano delineare i magistrati? Io spero che non sia così e che Bertolaso sia in condizioni di chiarire tutto nell'interesse della democrazia, nell'interesse del nostro paese. Però lui si deve rendere conto che non sono le frasi roboanti che contano, non sono neanche le dichiarazioni di principio, deve dimostrare di non essere colluso. Una volta dimostrato questo, se non è colluso c'è un altro punto. Bertolaso, se il quadro di corruzione e di favori è provato, deve chiedere scusa per aver scelto male i suoi uomini e per non aver controllato quello che accade e può rimanere al suo posto soltanto se chiede scusa ai cittadini e si fa carico degli errori e promette di cambiare metodo.
Naturalmente sulle responsabilità generali, sulla gestione della protezione di Bertolaso si può anche discutere, ma c'è quel passaggio che non vi torna, deve dimostrare di non essere colluso. Non so se Ezio Mauro si riferisca a una responsabilità politica o una responsabilità penale, mi sembrava di aver capito una responsabilità penale, deve dimostrare lui di non essere colluso, e no, caro Mauro, è il contrario. Sempre a proposito di Bertolaso, vi faccio ascoltare un passaggio anche divertente di Santoro, che in realtà era morbido su Bertolaso, non ci voglio credere, l'uomo di tutti, un uomo trasversale, non è né di destra né di sinistra, però ci fa un po' divertire quando parla di massaggi, sentiamo.
Oggi lo possiamo dire perché il presidente Berlusconi ha detto no, io so benissimo che Bertolaso i rapporti li aveva per ragioni di massaggi veri con una signora di mezza età con la quale aveva questo tipo di appuntamenti. Lui possa sempre tutto, non so come cazzo.
Però le cose non
sono. Cioè, che Bertolaso, prima di andare Bertolaso a fare il massaggio,
gli ha detto Bertolaso.
Ci deve andare a fare il massaggio con una signora.
Ma gli avrà detto
età.
Bertolaso, no?
Gli ha detto.
Cioè, non è che ho saputo
così. No, però con
se
tutta la biografia della signora, descrizione, quanti anni ha. Cioè, questo.
No, però perché non conforma il presidente del Consiglio.
Mi complimento con Berlusconi perché veramente c'è un controllo, diciamo, del territorio. Che mamma mia.
Altro argomento, è sempre Santoro, il quale, sentite come tratta Paragone, perché parla della chiusura possibile, non succederà, dei talk show televisivi, ricordate, no? La questione della par condicio dell'altro giorno, eccetera, eccetera.
A scanso di equivoci, dico subito che ci batteremo con tutte le nostre forze per andare in onda, questo è ovvio, ma se le cose dovessero restare quelle che sono, se la Commissione parlamentare di vigilanza dovesse confermare le sue decisioni, se Anno Zero, Ballarò, In Mezz'ora e perfino il povero Paragone fossero costretti a non andare in onda, allora io vi prego di guardare la TV e di vedere quello che andrà in onda al posto nostro.
Perfino il povero Paragone, avete sentito come tratta così l'ultimo degli arrivati con un senso quasi di schifo? Perfino Paragone si dovrà adattare e forse sarà cancellato, anche lui che è proprio l'ultimo degli ultimi. Eccoci di nuovo in onda, Santoro versus Vespa. Cosa dice Santoro? Il modello futuro di informazione, non è vero però vuole farcelo credere, sarà quello di Bruno Vespa con le sue domande pungenti, ficcanti, con la schiena dritta, è ironico naturalmente, a Berlusconi. Ma era la presentazione del libro, caro Santoro, non è quella l'immagine di Bruno Vespa, per carità, uno lo può criticare per altre 100 milioni di cose, ma quella era la presentazione del libro di Vespa.
Vi voglio dare un piccolo assaggio della televisione del futuro. cioè di quando finalmente il giornalismo, purgato delle sue imperfezioni, delle sue parzialità, delle sue faziosità, metterà il potente alla sbarra, ma con eleganza, e lo costringerà finalmente a dichiarare:
io il sabato e la domenica faccio il padre e il nonno sempre, ho un nipotino di 2 anni che è una cosa straordinaria, sabato scorso mi ha cantato le ultime 3 canzoni in inglese che ha imparato, accompagnato dal pianoforte. No, no, di Apicella ce n'è una che non è di Apicella ma che riguarda me, che dice: meno male che il nonno c'è. E quindi è questa la
è da Telefono Azzurro, Presidente.
È intonatissimo.
E questo è, secondo Santoro, il modello di informazione che avremo nel futuro. Bah. Ancora, sentite.
E quando il potente sentirà finalmente sulla faccia l'alito leggero del giornalista, la sua funzione di cane da guardia, quando non potrà più sfuggire alle sue domande, allora arriverà la domanda delle 100 pistole, quella che lo inchioda e lo costringe quasi a confessare.
Che rapporto ha lei tradizionalmente con la festa di San Valentino?
Uso il computer e mando gli auguri a tutte le mie fidanzate.
Questa era solo l'anteprima.
Domandone di Vespa a Berlusconi, ma ripeto, era la presentazione di un libro che peraltro parlava di donne, parlava di amori. E la domanda è questa: cosa doveva chiedere Vespa a Berlusconi? Va. Francesco da Brindisi, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso Bertolaso.
Sì.
E non voglio entrare nel merito, diciamo, delle vicende giudiziarie, nel senso che poi sarà la magistratura a intervenire e a sanzionare laddove sarà necessario. Però la cosa, secondo me, il motivo per cui dovrebbe andare a dimissioni è legato al fatto che il suo ruolo, cioè quello di comunque capo della protezione civile, non è stato svolto nel modo migliore, visto che sotto di lui, diciamo, si è creato quel sistema gelatinoso come viene descritto dalla procura. Quindi non è tanto una sua responsabilità penale, giudiziale, quella che dovrebbe portare alla dimissione, ma una sua, come dire,
il mancato controllo, diciamo.
Mancato controllo, mancata vigilanza, e quindi un venir meno a quello che era una sua funzione pubblica, ecco.
Non lo so, Francesco, il meccanismo gelatinoso, la situazione gelatinosa, non so esattamente quale sia la frase, è qualcosa che è venuto fuori dalla procura, cioè dall'accusa, Stiamo sempre parlando dell'accusa.
Chiaro, ma comunque, ripeto, al di là delle responsabilità, cioè alla fine ci sono tre arresti, vuol dire che comunque era un sistema che in qualche maniera, che va dimostrato e tutto, però che in qualche maniera ha
qui lei commette un errore, secondo me. Non è che quando ci sono gli arresti allora significa che c'è per forza qualcosa di marcio, perché l'abitudine è questa: siccome li hanno arrestati, allora qualcosa di zozzo sotto c'è.
No, nel senso che se ci sono degli arresti, comunque vuol dire che ci sono delle situazioni così poco chiare.
Ho capito, Francesco, ma è esattamente quello che sto dicendo. Siccome li hanno arrestati, secondo lei allora qualcosa di poco chiaro, qualcosa di torbido c'è pure. Secondo me questo qua è un ragionamento un po' malato, devo dire la verità. Cioè, non è che l'arresto di per sé significa per forza che quella persona, sa quanti arresti ci sono stati di persone che poi erano totalmente innocenti?
Sì, migliaia, cioè. Ma è una questione di sua responsabilità dal punto di vista di controllo.
E su quello, sulla responsabilità politica, nella questione del G8, della Maddalena, degli appalti, anche se lui diceva che non si occupava in particolare degli appalti, quella è una cosa di cui si può discutere. La ringrazio. Aldo da Sondrio, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senti, io ho telefonato per la questione di Bertolaso.
Sì.
E volevo dire che secondo me, insomma, io sono un po' stanco di sentire che viene agitato il feticcio di Bertolaso come un Superman, ma quanto è bravo Bertolaso, ma che personaggio eccezionale, fa il bene del paese. Secondo me Bertolaso è un funzionario dello Stato che è stato investito tra l'altro di un potere eccezionale che probabilmente nessuno ha mai avuto prima di lui, perché se Bertolaso parla si muove l'esercito per coadiuvarlo. Se ha lavorato bene, se ha fatto degli interventi, vedi l'Aquila o non so dove altro, ben fatti, non ha fatto altro che il suo dovere. Qui secondo me il governo sta utilizzando Bertolaso a fini puramente propagandistici.
Guardi, sull'eroe Bertolaso mi sento di darle ragione, Aldo. Come dire, sicuramente ha assunto un ruolo assolutamente inedito, probabilmente eccessivo nella gerarchia, diciamo, dei poteri del nostro paese. Su questo non c'è dubbio. Poi tutto questo si è tramutato in megalomania, in mancato controllo, in poteri eccezionali, senza poi verificare come venivano assegnati gli appalti, questo non glielo so dire.
No, ma anche perché vorrei dire, la struttura della protezione civile è antecedente a questo governo, esiste da anni, poi si sarà perfezionata negli anni, tutto quello che vogliamo, mi auguro che sia migliorata negli anni. Sembra invece adesso che da quando c'è questo governo sia arrivato questo Deus ex machina che tutto risolve e tutto può. Io non so ovviamente se sia colpevole o se sia innocente. Se ha combinato qualche cosa di illecito ne risponderà, insomma, si difenderà adesso. Però ecco, basta con questa storia che Bertolaso fa il bene del paese. Se l'ha fatto, ha fatto solo il suo dovere.
No, guardi, infatti la difesa e ieri vedendo un po' di trasmissioni televisive, sentendo altre trasmissioni radiofoniche, leggendo anche i giornali, la difesa di Bertolaso come un uomo cui dobbiamo qualcosa e dunque in qualche modo è protetto dalle inchieste, questa è una difesa che non mi piace per niente, glielo dico subito. Aldo, sono d'accordo con lei. Mario, provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera. Io invece porterei il problema, mettete, su un'altra questione. Per me Bertolaso è una delle ennesime vittime di una magistratura superstar. Noi abbiamo avuto purtroppo negli ultimi anni una, diciamo, rottura dell'equilibrio che non è stato.
Mario, io la sento male, però ho capito una cosa. Lei dice è l'ennesima dimostrazione della magistratura superstar. Guardi che io, per esempio, il magistrato di Firenze che sta conducendo l'inchiesta, non lo conosco, proprio, non so manco come si chiama, me ne frego assolutamente. Allo Stato non è come Trifoggi a Pescara che ha fatto una conferenza stampa. Attenzione, lì secondo me fu un caso clamoroso di sovraesposizione mediatica di un magistrato. In questo caso ha risposto, credo, oggi a Berlusconi dicendo io faccio il mio lavoro, poi le cose che dice lui sono quelle che sono, eccetera. Ma mi sembra solamente una frase. Io faccio il paragone con Trifoggi perché quello fu un caso eclatante, no Mario?
No, io volevo portare una questione molto più semplice. La questione è che la rottura che è avvenuta nel 93, quando c'è stato tolto al Parlamento l'immunità parlamentare, che aveva dato quell'equilibrio ai poteri dello Stato,
sì,
ha portato un indubbio vantaggio alla magistratura.
Sì, però Mario, adesso la devo interrompere e poi riprendiamo dopo il giornale radio. Eccoci di nuovo in onda con la Zanzara alle 19.18, i numeri per chiamarci li conoscete, vi ripeto solo il numero verde 800 24 00 24 TG3.
Primi interrogatori di garanzia per gli arrestati nell'inchiesta sugli appalti per il G8 alla Maddalena, poi spostato all'Aquila. Gianni Letta, chi ha riso dell'Aquila non ha avuto un euro. Bersani, assurdo privatizzare la protezione civile, centrodestra diviso. Milko Pennisi, il consigliere di Milano, ammette la tangente, una vicenda che ricorda quella di Mario Chiesa. Rignano Flaminio, rinviati a giudizio i 5 imputati, deciso il sono accusati di violenze e abusi su 21 bambini. Roma è imbiancata dalla neve in mattinata, ora si teme il ghiaccio, nevica anche a Cagliari, gelo in tutto il centro-sud. Berlusconi incontra il presidente Berisha e scherza sugli sbarchi, basta flussi criminali dall'Albania, vogliamo solo belle ragazze. Un quarto trimestre negativo rende ancora più nero il 2009 dell'economia italiana, Prodi serve un piano di politica industriale. Lettera aperta di Fiorello agli operai, faccio gli spot ma sono con voi, e chiede a Marchionne di salvare la Fiat in Sicilia.
Fiorello giustamente tra i titoli del TG3, e invece sull'incontro tra Berlusconi e il premier albanese Berisha, il telegiornale guidato da Bianca Berlinguer, che conduce, no, non è lei che conduce in realtà, comunque sceglie di puntare sulla frase di Berlusconi, che dopo vi faremo ascoltare, la frase di Berlusconi sulle donne albanesi, basta sbarchi, però se vengono le donne va bene. Sky TG24.
Gianni Letta difende Bertolaso, è una persona per bene, non ci ha traditi.
Iniziati in carcere gli interrogatori di garanzia, Balducci si dice innocente.
Rinviati a giudizio i 5 imputati per i presunti abusi sessuali a Rignano.
Napolitano difende l'Unità d'Italia e invita a liberarsi di faziosità meschine.
Nel 2009 il PIL a meno 4,9%, il peggior dato da 30 anni.
Maltempo sul centro-sud, nevicata anche a Roma, ma disagi contenuti.
Il Dalai della discordia, Pechino insiste e chiede a Obama di non incontrarlo.
Clinton dimesso dall'ospedale dopo l'intervento alle arterie, presto tornerà al lavoro.
A Vancouver scatta l'ora X, questa notte inaugurazione delle Olimpiadi invernali.
Il Milan riprende la caccia all'Inter, questa sera contro l'Udinese, in attacco ritorna Pato.
Stoccata e l'altra, tra una bastonata e l'altra nei confronti della magistratura sul caso Bertolaso, è tornato il solito Berlusconi un po' gigione. Sentitelo all'opera con il premier albanese Berisha.
Non voglio che i flussi dei traffici criminali vengano verso l'Italia, no. E questo ha fatto dei risultati molto molto positivi e importanti.
Io ho detto, beh, facciamo qualche eccezione con qualche bella
ragazza. Abbiamo adottato.
In realtà avete sentito Berisha, che non ha nemmeno capito quello che diceva Berlusconi, è andato oltre. Berlusconi e San Valentino.
Che rapporto ha lei tradizionalmente con la festa di San Valentino?
Uso il computer e mando gli auguri a tutte le mie fidanzate. Sono andato in un comune lombardo e, saputo dalla mia presenza, improvvisamente le strade del comune sono riempite di gente che mi voleva vicino, che voleva stringermi la mano, abbracciarmi, baciarmi, eccetera, ed è stato per me un grande sacrificio accettare che ci fosse un cordone di polizia tra me e la gente. Però purtroppo, dopo quello che è successo, un minimo di prudenza credo di doverla avere.
E poi Berlusconi, che quando parla di tutto quello che è successo dalla scorsa estate in poi, non ha rimorsi, rifarei tutto.
Cioè, lei rifarebbe tutto quello che ha fatto l'anno scorso?
Non ho nulla di cui dovermi pentire e di cui dover cambiare. Mi sono sempre comportato con grande rispetto per me stesso e per gli altri, e quindi io nella mia vita in generale non ho né rimpianti né rimorsi. E ho fatto sempre quello che mi sembrava giusto in ogni occasione e continuerò a farlo.
Bene, per chi ieri non era in ascolto, dopo le 8:15 siamo riusciti a far riconciliare i protagonisti della rissa dell'altro giorno alla Camera, rissa vergognosa, diciamo così, ma che ci ha fatto molto divertire, tra Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori e alcuni esponenti della Lega. Con noi c'era Buonanno, che ha preso 5 giornate di squalifica, invece quello dell'Italia dei Valori 12. Più tardi avremo anche ospite il terzo protagonista della vicenda, rissa, prima risentiamolo naturalmente.
Onorevole Evangelisti,
dopo 3 sonori schiaffoni, se il ministro avesse una qualche dignità, rassegnerebbe le dimissioni. Questo è il grande ministro della Lega. Sei davvero arrivato al capolinea. Meriti di tornare in Veneto. Devi andare a fare l'agricoltore in Veneto, non il ministro. Signor Presidente...
Scusate, Per cortesia, dai. Perché? Colleghi della Lega.
No, signor Presidente, li lasci, perché le escono dalla mostra.
Onorevole Evangelisti, onorevole Evangelisti, per cortesia. Onorevole Evangelisti, onorevole Evangelisti. Se continua l'onorevole Evangelisti la devo chiedere di lasciare l'aula. Onorevole Ranieri, onorevole Ranieri. Onorevole Ranieri, la seduta è sospesa. Invito i questori a intervenire.
Poi ieri sera da noi due dei tre protagonisti principali di questa rissa hanno fatto pace, risate, scherzi, tanto da far capire che insomma queste sceneggiate spesso, non dico che vengono costruite, poi però i protagonisti un po' ci sguazzano.
Effettivamente quando poi Ranieri è arrivato vicino a me io ho avuto lo stesso suo comportamento. A quel punto, se non ci avessero diviso i commessi, io per legittima difesa l'avrei picchiato.
Buonanno, lei dov'era? Un po' più dietro, diciamo.
Molto,
no?
Più lui era su un banco.
Perché, perché alto? Perché alto, basso, 1,65?
No, io sono un diversamente alto.
Senta, ma Evangelisti, lei lo sa che Buonanno la chiama Wanda Osiris?
A me?
Sì.
No, non lo sapevo. Un gran bel complimento.
No, no, perché quando scendi le scale lì del Parlamento mi ricordi Wanda Osiris.
Eh beh, perché io classe, mica come voi che saltate sui banchi come le scimmie. Scusami.
Ridaglia con le scimmie un'altra volta.
Questo voglio sperare che si sia compreso che voleva essere un tono scherzoso.
Beh, insomma, non credo che Buonanno l'abbia presa bene. Non credo.
No,
che...
no, ma neanche, è
neanche lui mi vuole offendere se mi paragona a Wanda Osiris. Stiamo giocando.
No, no, certo. Vabbè, insomma.
Bene, Gianluca, sei d'accordo?
Sì, guarda. Non abbiamo fatto, non nessuno ha fatto una bella figura.
Pace in diretta tra Evangelisti e Buonanno. Siamo riusciti a fare, non era molto difficile, anche questo, perché questo è il Parlamento italiano. La televisione ci ha offerto ieri Emilio Fede, ospite da Chiambretti. Chiambretti, non lo sapevo, rivela che Berlusconi e Fede, anzi Berlusconi ha trovato un posto a Fede al cimitero.
Forse nella spartizione da 7 miliardi di euro, come diceva lo specializzato Forbes, il giornale finanziario, l'Emilio non ci sarà, però a lui il Cavaliere ha già garantito, e lui è felicissimo, una tomba. La tomba, diciamo, non è una battuta, nella tomba di famiglia c'è già un posticino tutto per te, non è un po' strettino, diciamo, sì, com'è.
No. È che una volta siamo andati a visitarlo,
sì,
con lui, è vero, c'era questa possibilità, e lui si è girato, ma sai cosa c'è? Che bisogna cambiare perché qui fa troppo freddo.
Dico, sì, ma
che
mettiamo un riscaldamento. Sì, no, certo.
È vero, dovete riscaldamento.
Ma lì si vede Rete 4 eventualmente?
Sì, sì, c'è tutto. È tutto previsto. È tutto previsto.
L'amore regna sovrano anche nella cappella della famiglia Berlusconi, dove sarà ospitato chissà quando, tra 100 anni, anche Emilio Fede. Siamo qui, 1933 800 24 00 24. Una delle più belle che ho letto oggi sui giornali è su Europa, il quotidiano del Partito Democratico, uno dei due quotidiani del Partito Democratico. Robin sul Festival di Sanremo. Sentite, Bersani, Pierluigi al Festival di Sanremo. Lo so cosa state pensando, ma non vi allarmate. Finché non comincia a scrivere romanzi, possiamo sperare che rimanga segretario. Meravigliosa, e ogni riferimento a un ex segretario del Partito Democratico è puramente casuale. Fabio, provincia di Chieti, buonasera.
Salve dottor Cruciani. Dica. Io volevo intervenire sul caso Bertolaso e volevo semplicemente dire che è inutile stiamo a girarci attorno ancora a sta cosa, ma si sa che questo è un ennesimo attacco a Berlusconi. In maniera indiretta devono in qualche modo distruggere quest'uomo.
Però mi scusi Fabio, io questo ragionamento qua non lo posso accettare, lo sa perché?
No,
perché
ma, vede,
che significa un attacco a Berlusconi? Secondo lei i magistrati di Firenze si sono messi in testa di attaccare Berlusconi e avrebbero utilizzato Bertolaso per attaccare Berlusconi?
Certo.
A lei dell'idea che si sia creato un sistema possibile, non lo so, io sono iper garantista da questo punto di vista, che si possa essere creato un sistema un po' malato di affidamento di appalti eccetera, lei non lo prende nemmeno in considerazione?
No, non esiste secondo me, perché in questi ultimi 15 anni la mia fiducia nella magistratura è praticamente azzerata, perché la magistratura si è dimostrata in molti casi, nella maggior parte dei casi, faziosa, esibizionista, e anche io lo dico anche per quanto riguarda l'altra parte politica, io sono abruzzese, qui abbiamo avuto una giunta, la giunta del Turco, che io non ho votato, azzerata, e alla fine quello che l'inchiesta si è rivelato una bolla di sapone, niente di...
Ma bolla di sapone ancora non lo sappiamo,
vabbè, ma, dai,
Fabio, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Io penso che già so come andrà a finire, però intanto...
Fabio, lei ha certezze che io non ho, sicuramente la giunta è stata azzerata perché mancava la fiducia politica e perché il Partito Democratico purtroppo non sostenne all'epoca la giunta del Turco, però il problema è un altro, che ad anni di distanza, 2 anni e mezzo di distanza circa, adesso non ricordo bene, quelle che devono essere certezze granitiche, prove granitiche da parte della Procura di Pescara si sono rivelate in realtà comunque delle prove poco granitiche, no? Almeno questo si può dire.
Però noi dobbiamo dare una priorità. Cioè,
sì, però non è che ogni inchiesta è uguale all'altra, Fabio.
Sì, però la democrazia è il potere al popolo. Allora, se basta poi un pubblico ministero qualsiasi per aprire un'inchiesta e azzerare quello che la volontà dei cittadini abruzzesi avevano espresso viene annullata per un sospetto, e allora non è più democrazia questa. Io la penso così, democrazia significa potere al popolo,
guardi,
potere ai magistrati.
Guardi, ieri mi ha colpito una frase di tutte quelle che ho letto tra le intercettazioni, i verbali dei magistrati, eccetera, eccetera. In realtà la dazione di denaro a Bertolaso, per esempio, nemmeno i magistrati sanno che ci sia stata con certezza. Gli investigatori ritengono che abbiano certa fondatezza e ritenere che detti incontri siano stati finalizzati alla consegna di somme di denaro a Bertolaso. Per cui su questo sul resto, sul sesso, Bertolaso smentisce su tutti i fronti che si sia trattato di uno scambio di tipo sessuale. Quello che non mi tornano sono alcune frasi di Bertolaso un po' sibilline di ieri, per esempio la storia della busta di cocaina, è come se mi avessero messo in tasca una busta di cocaina, e un'altra frase oggi al Corriere della Sera in cui dice c'è qualcuno che mi ha voluto fregare. Ecco, su queste cose forse si dovrebbe essere più chiari, come se ci fosse dietro una macchinazione dietro Bertolaso.
Non so se è un disegno vero, architettato ad arte, precostituito, confezionato. E quando qualcuno mi diceva se mi preoccupavo di questa grande popolarità e visibilità, ovviamente io sostenevo di sì. E avevo proprio affermato che magari poteva accadere che qualcuno mi mettesse in tasca una bustina di cocaina. Mutatis mutandis, mi pare che sia quello che è accaduto.
La storia di Bertolaso si intreccia con quello che accade a Milano, dove è incredibile come una persona, almeno così sembra, ma è abbastanza certo, è stata beccata con 10.000 euro in mano, una mazzetta ancora.
I PM stanno preparando la richiesta di convalida dell'arresto dopo l'interrogatorio che si è tenuto ieri sera in attesa dell'udienza di convalida che potrebbe tenersi domani. Pennisi è stato colto in flagrante mentre si faceva consegnare la seconda tranche di 5.000 euro da un immobiliarista bresciano per sbloccare una pratica edilizia per un progetto di ristrutturazione di una palazzina in zona Bovisa. L'imprenditore, simpatizzante PDL e deluso dalla situazione, ha deciso di rivolgersi alla Guardia di Finanza, che ha sorpreso il politico mentre riceveva i soldi nascosti in un pacchetto di sigarette. Incredulità e imbarazzo, Palazzo Marino. Il sindaco Letizia Moratti ha espresso ferma condanna per il comportamento di Pennisi e si è augurata che si dimetta presto da tutti gli incarichi, sia quelli istituzionali sia quelli collegati con il Comune di Milano. Gaia Mombelli, Sky.
Allora, era Sky TG24. Voglio dire, io non capisco in questi casi, sarò ingenuo, io mi spavento in maniera pazzesca quando circola denaro, eccetera, voglio sapere di cosa si tratta. Ma come si fa a pensare di farla franca? Di intascare 5.000 euro poi per così poco, dico, uno se si deve vendere allora prendi 100.000 euro, no? 200, no, 10.000 euro in un pacchetto di sigarette in 2 tranche, una cosa ridicola. Poi come si può solamente immaginare di farla franca, non lo capisco. Va bene, eravamo con Mario dalla provincia di Cuneo. Mario, prego.
Allora, stavamo parlando prima della magistratura, no? Io quello che volevo dire semplicemente,
dunque, lei è d'accordo con l'ascoltatore di prima?
No, io faccio un altro discorso. Cui prodes, a chi conviene tutto quello che succede? Voi giornalisti fate il vostro lavoro, avete una notizia, siete tenuti a pubblicarla, cercando di renderla il più scandalosa possibile, perché ovviamente fa notizia il padrone che morde il cane e non viceversa. La magistratura in questa fase sta facendo una partita che secondo me è molto semplice. Ha avuto una posizione di vantaggio dopo l'abolizione dell'immunità parlamentare, la sta giocando fino in fondo. In che modo? Facendo casino nei momenti opportuni.
Ma secondo lei la magistratura è un corpo unico che decide così di muoversi?
No, sto parlando che il 95% della magistratura è seria e sta facendo il suo lavoro. Ce n'è una parte
che quella invece militarizzata che vuole attaccare.
No, non parlo di militarizzata, io parlo molto più semplicemente di quelli che pensano di avere dei vantaggi e cercare di perpetrarli nel tempo. Perché qualsiasi modifica che venisse fatta potrebbe portare a certi magistrati a dover lavorare per il popolo, ad applicare la legge ed applicarsi fino in fondo. Perché un cambiamento di regole sulla gestione della magistratura e un ritorno agli equilibri totali porterebbe a ciascuno a dover fare più compiutamente il proprio lavoro. L'attacco che stanno facendo alla politica, non dico solo a Berlusconi, sì, perché in questo caso è bipartisan, è un attacco fatto molto semplicemente per mantenere uno status quo. Questo status quo porta il vantaggio alla magistratura di essere sempre un punto in avanti. Perché
non lo so, guardi, io non sono così addentro alle cose per capire se davvero ci sia una sorta di complotto di una piccola parte della magistratura per mantenere in piedi un certo potere, per non voler cambiare o, come dice lei, magari anche per colpire politicamente qualcuno. O comunque poi incontrano difficoltà mentre vengono presentate all'inizio come certezze assolute. Intanto Bertolaso sta parlando a Sky TG24, non posso accettare che il mio nome venga demolito. Alle 19.41 andiamo con Andrea a Milano. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ho tentato, è un po' che cercavo, avevo in mente di chiamare per fare un intervento su di lei, perché da quando l'ascolto ne ho sentito di veramente spassosi, ma però non posso che fare un intervento sul tema di Bertolaso. Quello su di lei lo rimando un po' più avanti, magari, se lei è d'accordo. Volevo dire questo, io ho sentito su Bertolaso, ho la sensazione che, come ho letto anche un po' da altri, e sentito che sia un po' molto fumo preelettorale, quello di cominciare a parlare di massaggi e di mignotte.
In che senso, mi scusi?
Nel senso che penso che...
Cioè non è che si parla solo di massaggi e di mignotte, si parla anche di appalti, soldi...
Sì, si parla anche di appalti e di soldi, ma appunto quello che mi pare, conoscendo anche un po' il tema delle emergenze in generale, che dovrebbe venire a galla da questa vicenda, è un fatto tecnico-politico, e cioè quanto sono costate queste costruzioni, quanto... perché si sono sentite in giro cifre vicino ai...
Un attimo solo, ecco Bertolaso, Sky TG24, sentiamolo insieme.
Quando?
Ma, io speravo anche nei prossimi giorni, purtroppo mi sembra di capire che vi sono tutta una serie di competenze fra le varie procure, Firenze, Perugia, Roma, che debbono ancora essere definite, e davvero ho il grande timore che ci sia uno slittamento dei tempi. Questo sarebbe davvero per me estremamente complicato, molto difficile, perché l'esigenza principale che io ho in questo momento è quella di spiegare e di chiarire un equivoco che mi pare sia di fronte agli occhi di tutti gli italiani.
Senta, lei è considerato uno dei uomini più popolari d'Italia, ha un'altissima percentuale anche di gradimento. Lei sa perfettamente che anche una bugia agli occhi degli italiani, tanti che la stimano, la demolirebbe.
Infatti temo che questo indice di gradimento in questo momento sia in forte calo. La cosa non mi preoccupa da un punto di vista personale, perché è noto che non vado dietro ai sondaggi e non lavoro certo per trovare immagine e popolarità, lo faccio sulla base del lavoro. La credibilità che abbiamo conquistato è stata sicuramente la nostra virtù, la nostra forza maggiore. In questo momento mi preoccupo soprattutto di tutelare e difendere l'immagine e il prestigio della protezione civile a livello nazionale. Il problema di Bertolaso è un problema di una persona, di un individuo, che non deve in alcun modo inquinare un sistema che abbiamo contribuito a far crescere e che credo sia diventato un punto di riferimento a livello mondiale.
Il problema Bertolaso, l'hai appena detto, è un problema personale. Ecco, Bertolaso, Guido Bertolaso, qualcosa si deve rimproverare?
Ma forse un'eccessiva fiducia nei confronti di alcune persone, ma io purtroppo per natura sono portato a fidarmi degli altri, perché credo che la stima reciproca, la fiducia e il rispetto anche dei valori e delle responsabilità debba in qualche modo riguardare tutti i funzionari dello Stato e tutti i cittadini. Evidentemente questo è mancato e io me ne faccio una colpa, mi rammarico, ma non per questo devo essere messo alla berlina per qualche cosa che non mi riguarda.
Si è parlato di un 1% di discutibili rispetto al 99% di cose ben fatte. Secondo lei questa stima che arriva dall'alto è pertinente?
Ma io credo che noi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto di fare, sempre con lo stesso impegno, con la stessa serietà e vorrei dire con lo stesso rigore. È chiaro che quando si parla della Maddalena, un sito scelto giustamente dal governo Prodi e dal governatore Soru per rilanciare un territorio che sennò sarebbe stato gravemente compromesso dalla partenza degli americani, dove però nell'arco di 12 mesi bisognava fare lavori per i quali in altre situazioni ci sarebbero voluti 10 anni, è chiaro che abbiamo dovuto correre e quindi non sono stato forse in grado di poter controllare puntualmente giorno per giorno tutte quelle che erano le attività che dovevano essere portate avanti. Poi è arrivato pure il terremoto in Abruzzo e quindi da questo punto di vista sono stato ancora più coinvolto e più interessato a seguire emergenze ancora più serie. In questo contesto qualche cosa può essere sfuggito, qualche cosa può anche essere stato fatto male, ma il risultato finale credo che sia di fronte agli occhi di tutti. Da un punto di vista delle realizzazioni, una ristrutturazione ambientale.
Bene, questo era Bertolaso, chiuderemo dopo. Non ho controllato bene, questo sembra dire Bertolaso, dando ragione a un ascoltatore, forse al primo ascoltatore della serata.
Se voi andate in un locale gay, ecco, io vorrei invitarla anche, una volta ci andiamo insieme in un locale gay.
No, aspetta, no, ma non esageriamo.
No, aspetta, no, ma tu io ti spiego il motivo, ti posso spiegare, vieni con tua macella, anche con tuo figlio, ti posso spiegare il motivo. Perché tanti, se tu entri in un locale gay, vieni meravigliato dal fatto, ma questi sono davvero gay, perché non... Cioè il gay è tipo, cioè la maggior parte sono persone che...
Una volta ci sono stato in un locale... Gay, ma tanti senza anni fa, non, senza di te non sapevo che era gay. Aspetta, com'è che si chiamava? La mucca?
La mucca assassina.
La mucca assassina.
Ma no,
mucca
non è assassina. Possibile.
1900.
Ma era il suo.
Scusa,
ma
ministro,
non è possibile.
Era il suo locale.
Guarda, allora due sono le cose.
1990.
O ti sei travestito da donna e non ti ho riconosciuto. Perché la organizzavo io la mucca assassina.
Allora, ricordò una ragazza. Che non mi disse, si chiamava Marina questa ragazza, mi disse questa sera viene vero con un senatore, io non ero deputato, con un senatore dell'MSI,
no.
Mi ricordo, sì, con un senatore dell'MSI, Resta si chiamava, e andavamo a questo locale, arrivato dentro, ma c'è qualcosa che non guarda.
Vladimir Luxuria, buonasera.
Buonasera.
Fantastica rivelazione di La Russa l'altro giorno, La Vita in Diretta, se non sbaglio. E dobbiamo ricordare che il locale La Mucca Assassina era, si può dire, gestito, Vladimir?
Sì, era gestito, sì.
Era gestito da Vladimir Luxuria. E...
Solo che adesso non vorrei che diventasse, dopo la terza camera di Porta a Porta, la quarta camera Mucca Assassina, perché fosse frequentato da troppi politici.
No, invece non era così. Insomma. Magari nella parte finale, no? Nella parte quando divenne famoso, sì, ci andavano un po' tutti, no? All'inizio non era così, però.
Sì, allora, poi dopo ho chiesto e effettivamente ho avuto conferma del fatto.
Allora, Vladimir Luxuria l'altro giorno ha detto una cosa che mi piace sfrugugliare, perché in questo momento non vuole candidarsi con nessuno, precisiamo questo, no? Giusto?
Sì, non mi candido.
Non hai voglia di fare politica, non ti interessa, per il momento non ti interessa, anche se no. Politica si può fare in mille modi e si fa tutti i giorni, se vogliamo, no? Dicendo
sì,
delle cose.
L'ho detto 2 anni fa e... Ovviamente non lo escludo, perché non escludo niente nella vita, perché poi dice, ah, ma tu hai detto così, però per il momento non mi interessa.
Benissimo, però hai aggiunto una cosa, se me lo chiedessero più avanti non direi di no, con la destra addirittura, una destra, diciamo, che cos'è che ti ha fatto, non dico cambiare idea, ma che ti potrebbe portare a essere candidato con il centrodestra, dimmi.
La domanda che mi è stata fatta è stata, potrebbe succedere che ti candidi il centrodestra?
Sì.
E poiché proprio in quella, voi avete estrapolato un pezzettino del siparietto tra me e Ignazio La Russa, proprio questa stessa domanda l'aveva fatta il conduttore, Lamberto Sturzo, sì. E Ignazio La Russa,
che gli ha risposto dicendo: beh, in fondo Luxuri è stata una persona che nel Parlamento ha lavorato di più anche di tanti miei colleghi di partito, quindi io ricambio la cortesia di La Russa dicendo che insomma non escludo nulla, insomma io mi sono stufata di che la gente pensi che parlare di diritti civili, parlare di rispetto, che parlare di antidiscriminazione debba essere considerato una cosa di sinistra. Io questo vorrei togliere, questa impalcatura ideologica su queste questioni. Se fosse stata affrontata in maniera ideologica anche la questione, ad esempio, del cambiamento di sesso nel 1982, non si sarebbe mai avuta una legge che oggi consentirà a me di cambiare sesso, perché invece i radicali all'epoca si misero a discutere con tutti, con un po' di umiltà anche dei democristiani, e spiegarono le ragioni per cui c'era bisogno di una legge del genere. E così io credo che anche sui diritti civili, anche sulle coppie di fatto, noi non possiamo prescindere dal fatto che, così come senza l'apporto dei repubblicani e dei liberali per il divorzio e l'aborto negli anni 70, senza l'apporto di una destra liberale, non otterremo mai uno straccio di legge che ci consente di poter vedere riconosciuti diritti e doveri alle coppie conviventi anche omosessuali.
E poi, scusami,
non dobbiamo essere snob, non possiamo prescindere da un partito che ha il 40%, e non possiamo neanche prescindere dai cattolici. Quindi noi dobbiamo sforzarci, facendo anche uno sforzo e un piccolo bagnetto di umiltà, di parlare di più con la gente che non la pensa come noi, perché se io continuo a parlare solo con la gente di sinistra
non si va da nessuna parte.
Sono d'accordo, io mi faccio un gran sonno.
Allora, però, siccome ci sono poi delle differenze, no? Io credo tra i due schieramenti su questi temi, anche se spesso ci sono interessanti cose trasversali, interessanti personaggi trasversali, vorrei aiutare Lussuri a orientarsi con un piccolo quizzetto tra destra e sinistra. Allora, iniziamo con una cosa facile facile. Una sera a cena con chi la passeresti? Con La Russa o con Lerner?
Con La Russa.
Ah, Lerner, però, Lerner, perché Lerner che è troppo...
No, La Russa, perché Lerner è sicuramente una persona molto interessante, però con La Russa mi diverto di più.
Bene, bene, iniziamo bene. Tra l'altro La Russa ha aperto all'esercito per i gay, una cosa nuovissima questa qua, no?
Ecco, ad esempio io faccio una domanda, cioè per quale motivo non lo ha fatto prima Parisi? Allora, io non posso essere una persona che vive in una specie di bolla per cui se una cosa... Che va a nostro favore la fa la sinistra, sto lì a elogiare, se lo fa la destra invece nicchio. No, perché io sono una persona moralmente onesta, con i suoi valori.
E perché non l'ha fatto? Perché non l'ha fatto Parisi e invece lo fa La Russa? Dunque, questa cosa ti ha colpito particolarmente bene, immagino, no?
Sì, questa cosa di La Russa. Ho apprezzato molto.
Allora, perché... altra seconda domanda: anno zero o Isola dei Famosi?
Non ho capito.
Anno zero o Isola dei Famosi? Se dovessi scegliere così una...
No, adesso anno zero, perché dall'Isola dei Famosi ho capito tutto quello che devo capire, non imparerei più niente di nuovo. Mentre ogni puntata di anno zero mi dà spunti di riflessione.
E il sottosegretario con chi lo faresti? Con la Carfagna o con Rosi Bindi, per esempio? Magari farà il ministro, però...
Ma adesso questa veramente è fanta politica.
Se
proprio devo aspirare a qualcosa, aspiro direttamente a un ministero.
Ho detto subito, magari farà il ministro. Però se dovessi lavorare con qualcuno, hai già lavorato in parte con la Carfagna, lavoreresti con la Carfagna o con la Bindi?
Ma sono entrambi due persone che stimo molto, devo dire. La Bindi la stimo perché è una persona che dimostra che si può essere cattolici senza essere oltranzisti o integralisti. E la Carfagna l'apprezzo perché
ha delle diffidenze
nei nostri confronti.
Non ti vuoi sbilanciare su questo? Però.
No, perché sono due persone che...
Al cinema vai a vedere un film di Nanni Moretti o l'ultimo film di Christian De Sica?
No, Nanni Moretti.
Ma che delusione, però Nanni Moretti. Invece di...
lo so, però no, guarda, scherzo. Non è il tipo di comicità che mi piace, ti dico la verità.
Allora, Sanremo o il concerto del primo maggio?
Il concerto del primo maggio, perché lì sotto al palco ci si sfrega gli uni con gli altri ed è più eccitante.
Addirittura.
Mentre a Sanremo sono tutti seduti in
oppure in televisione. Invece il primo maggio uno può stare lì, no?
In piazza. Sì.
Vabbè, insomma, in un collegio ci sono due candidati, Gianfranco Fini e Beltroni, chi voti?
Devo essere sincera.
Sì, è certo.
oggi come oggi Fini, perché con Veltroni ho il dente avvelenato. La questione di quando disse corriamo da soli, che fece subito capire che eravamo alla crisi, e tutta la storia del voto utile ovviamente ha...
Fini, la cosa è stata chiarissima. Tra, se dovessi scegliere due giornali, no? il primo che sfogli, da una parte c'è Chi, dall'altra parte c'è Il Fatto, cosa leggi per primo? Di la verità, leggo, la verità.
Leggo Chi perché il quotidiano Il Fatto mi macchia il polpastrello d'inchiostro.
Beh, questa è fantastica e concludo. È pronta per essere candidata nel centrodestra, perché le domande sono chiarissime, un po' bilanciate, però più pendenti verso il centrodestra. Ma noi scherziamo. Grazie a Vladimir Ussula, buona serata.
Grazie a voi.
1956 800 24 00 24. L'ascoltatore prima è scappato, lo recuperiamo subito, Siamo qui alle 8 precise, TG5.
Bertolaso al TG5, sono amareggiato e indignato. Gianni Letta all'Aquila, in Abruzzo gestione oculata. Chi ha riso del terremoto non ha avuto un euro. Primi interrogatori degli arrestati. Berlusconi al premier Berisha, presto l'Albania nell'Unione Europea, firmati accordi strategici. Berisha, grazie Italia per l'aiuto di questi anni. Fitta nevicata sulla capitale, chiuso il Colosseo, gelo, neve e disagi in tutto il centro-sud, un morto nel Bellunese per una valanga, miglioramento da domani. Saranno tutte processate le 5 persone accusate di presunti abusi sui bambini di un asilo a Rignano Flaminio, in lacrime i genitori, la difesa, decisione scontata. Coro di sì alla proposta dell'oncologo Veronesi di rendere libere le visite negli ospedali, i luoghi di cura non devono diventare carceri. Bacchette in carbonio, caschi in fibra di vetro e poi scarponi e maschere con tanto di microchip e videocamera, la tecnologia più sofisticata sulle piste da sci. Si chiama X in the City, l'ultima provocazione per San Valentino. Sulle bancarelle i ricordi degli ex, dalle pantofole alle lettere dell'amore perduto.
Orgia di Bertolaso in televisione dopo Sky TG24, TG1 e TG2 di ieri, eccolo al TG5.
Che in dispregio alle regole, alle leggi e a tutto quello che sono le normative dello Stato, in qualche modo tendono a favorire alcuni individui rispetto ad altri. Francamente, dopo anni e anni di duro lavoro, di un impegno totale per cercare di dare un'immagine e dare un contenuto alla protezione civile del nostro Paese, di dare l'esempio, di mantenere rigorosi atteggiamenti nei confronti di tutti, come servitore dello Stato al servizio dei cittadini, francamente mi sembra davvero umiliante.
Come si è sentito? Che sensazioni ha provato quando ha letto alcune intercettazioni di imprenditori dopo il terremoto di L'Aquila?
Mi sono davvero vergognato di essere italiano. Sono state delle intercettazioni orribili, l'ho già detto. Noi abbiamo fatto in Abruzzo un lavoro eccezionale, trasparente, molto corretto. Abbiamo fatto, pensi, 286 gare proprio per dare spazio a tutte le imprese italiane che volevano essere presenti, ma che dovevano essere assolutamente trasparenti e corrette nei lavori. Ricordiamoci quelle che furono anche le mie critiche, le mie polemiche nei confronti di alcune imprese che erano in ritardo con la realizzazione delle case, anche solo di alcuni giorni o al massimo di alcune settimane. Una persona che si può permettere il lusso di denunciare le imprese che non stavano rispettando gli impegni, come poteva poi essere in qualche modo ricattabile dalle stesse imprese?
Un'inchiesta complessa che parte da Firenze ma anche da Roma, che probabilmente approderà a Perugia. Tempi lunghi previsti per l'inchiesta. Come pensa di difendersi? Come pensa di chiarire la sua posizione?
E questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché io dal primo istante ho detto che ovviamente ero pronto a rispondere ai magistrati.
Va bene, insomma, più o meno la difesa di Bertolaso l'abbiamo sentita, per carità non voglio dare lezione a nessuno, però ci sono due passaggi che forse andrebbero chiariti in queste interviste. Quando Bertolaso parla di una manina, di una regia dietro, sia nell'intervista al Corriere della Sera di oggi, in cui dice esplicitamente qualcuno mi ha tradito, e sia nelle frasi di ieri sulla, è come se qualcuno mi avesse messo una busta di cocaina. Sentiamo se c'è questa domanda.
So di non aver commesso nulla, sono amareggiato perché mi rendo conto che l'immagine della protezione civile è stata sicuramente danneggiata da questa vicenda, e vorrei fare di tutto per recuperare quello che era la credibilità e anche l'immagine di una struttura che davvero è al servizio di tutti.
TG1.
Roma sotto la neve, disagi anche al centro-sud, nuova ondata di maltempo, ancora una valanga killer, un morto in Veneto. Letta difende Bertolaso, nessuno speculatore all'Aquila, la difesa dei quattro arrestati nei grandi eventi appalti regolari. I presunti abusi alla materna di Rignano Flaminio rinviati a giudizio i cinque imputati, credibili per il GIP i racconti dei bambini. Riti voodoo per costringere giovani nigeriane a prostituirsi, nel milanese decine di ragazze prigioniere dei loro sfruttatori. Un paese abbandonato per le continue frane, resta un solo abitante, un settantenne senza telefono e senza rimpianti. Al via la Coppa America, impressionante il trimarano di Oracle, domina la prima regata e infligge un pesante distacco ai campioni di Alinghi.
Allora, voglio farvi ascoltare il modo in cui il TG5 e il TG3 titolano sull'incontro tra Berlusconi e il premier albanese Berisha. Come sapete è stato fatto un accordo commerciale, bilaterale, probabilmente uno dei tanti accordi che vengono fatti dai governi quando sono in carica. Non è certamente un accordo storico. Il TG5 per primo, sentite.
Berlusconi al premier Berisha, presto l'Albania nell'Unione Europea, firmati accordi strategici. Berisha, grazie Italia per l'aiuto di questi anni.
E il TG3.
Berlusconi incontra il presidente Berisha e scherza sugli sbarchi, basta flussi criminali dall'Albania, vogliamo solo belle ragazze.
Queste le due interpretazioni. Gianni da Chieti?
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera. Allora, io volevo dire, sul caso Bertolaso, mi chiedo, quasi stiamo parlando su un caso Bertolaso montato dai giornali, nel senso che ma Bertolaso è l'ultimo finora di questa serie, cioè casi venuti alla ribalta portati da soffiate, perché nessuno, ora tutti quanti a dare addosso o meno a Bertolaso, ma nessuno si è preso la briga di dare addosso a giornalisti che puntualmente infangano il nome inizialmente di persone coinvolte più o meno in vicende date da soffiate di giornali.
Ma di chi sta parlando lei?
Io parlo di giornalisti che riportano puntualmente le notizie, indipendentemente da destra o sinistra, da personaggi che possono
essere. Scusi un attimo, i giornalisti pubblicano atti giudiziari ogni tanto.
No, attenzione,
ci sono dei verbali che vengono passati, guardi, non so da chi, ma qual è il punto? I giornalisti sono colpevoli di che cosa sono colpevoli?
Sono colpevoli i giornalisti sono
di esasperare la situazione, di che cosa?
No, ma non di esasperare a seguito di una conferenza stampa di un pubblico di ministero. Di portare in primis la notizia, prima perché quindi ci sono delle tappe. No,
scusi, cerchiamo, ho capito, un attimo.
Sì, delle soffiate in cui i giornalisti.
Gianni, chiariamo le idee un attimo. Lei cosa dice? Secondo lei, un attimo, si fermi, si blocchi. Allora, secondo lei ci dovrebbe essere, no, perché su questo si può ragionare, lasciamo perdere la colpa dei giornalisti, eccetera. Secondo lei alcuni documenti non dovrebbero essere pubblicati, per esempio, fino all'inizio del processo, fino all'udienza preliminare, non so, lei poi immagina una cosa di questo tipo?
Assolutamente giusto, assolutamente.
Allora, parliamo di questo, non dei giornalisti, la colpa è dei giornalisti.
Aspetti un attimo. Io dico,
aspetto.
C'è un giornalista che pubblica una notizia su un presunto avviso di garanzia verso di me.
Significa presunto avviso di garanzia? Di solito quando si pubblica una notizia l'avviso di garanzia è perché c'è un avviso di garanzia.
Esatto, ed è giusto, però questo, la pubblicazione sul giornale avviene puntualmente 3 o 4 giorni prima. Allora io dico, e questa è una cosa che si è verificata.
Ho capito, questa è una fuga di notizie che ogni tanto accade. Allora lei punirebbe il giornalista? Lei punirebbe il giornalista? In che modo?
Io punirei intanto,
con la frusta, con che cosa?
No, dai, per favore, non dica così. Io punirei intanto chi fa la fuga di notizie, perché Bertolaso è l'ultimo della serie.
Ho capito. Poi il giornalista come lo punirebbe?
Io punirei l'editore. Ma possibile
no,
che
no, ho capito, Gianni, ho capito quello che dice lei. La ringrazio, prego, Alberto, prego. Provincia di Bergamo.
No, buonasera, Gruceni.
Dica.
Niente, io al contrario di alcuni ascoltatori sono per ringraziare la magistratura e le forze dell'ordine perché finalmente hanno fatto chiarezza sulle istituzioni italiane, perché penso che di porcherie effettivamente ne succedano parecchie e ben vengano i magistrati, ben vengano gli inquirenti, si riescono a far vedere a tutti certe porcherie che succedono appunto nelle nostre istituzioni.
Va bene,
io non riesco a capire perché a un certo punto mi pare che ci sia gente che è disponibile a dire che anche i 10.000 euro che sono stati presi come mazzetta dall'assessore consigliere milanese potrebbero essere una montatura della magistratura.
No, questo che... francamente nessuno, no. Nessuno lo sta dicendo.
No, mi pare che sì, siano tutti complotti della magistratura. No,
Alberto,
no,
mi scusi, sulle cose... sulle
anche a dire questo.
No, Alberto, mi sembra che in questo caso ci sia la flagranza del reato e anche, credo, delle ammissioni abbastanza esplicite da parte del consigliere comunale del PDL a Milano. Grazie. Fabio da Genova, buonasera.
Sì, buonasera Cruzzani.
Dica.
Senta, il mio intervento era per dire che secondo me, oltre al discorso Bertolaso, senza entrare troppo nel merito, premettendo che il garantismo è sacro, secondo me c'è un movimento che è partito ormai da quest'estate, con le varie D'Addario, con i vari Spatuzza, i Ciancimino, e che si sta protraendo fino alle prossime elezioni regionali.
E tutto questo ha un burattinaio, secondo lei? Non ho capito.
No, secondo me non ha un burattinaio, secondo me c'è una
grossa
paura.
Però i magistrati si sentono autorizzati ad agire in quanto il governo è indebolito, allora giù a Bertolaso, giù a Berlusconi.
Secondo me si è creata una scia, diciamo, che sta proseguendo ormai da mesi, e la preoccupazione più grande è che sono arrivato alla convinzione che ci sia gente che purtroppo per diciamo favorire la sua parte politica o cercare di raccimolare qualche voto alle elezioni sia disposta a gettare fango sul proprio paese.
Ho capito Fabio, però lei non tiene conto di quello che è poi l'oggetto della discussione, cioè il modo in cui si assegnano oggi gli appalti, soprattutto per le grandi opere, ma non tanto le grandi opere, diciamo le manifestazioni in cui si devono necessariamente fare le cose in fretta. Poi solo in Italia le manifestazioni si fanno in fretta, ci sono i grandi eventi, solo in Italia, cose programmatissime già da anni. Umberto da Gorizia, buonasera.
Dottor Cruciani, buonasera. Che pazienza, un'ora atteso,
Ha ragione Umberto, va così.
Vabbè, allora volevo fare un commento riguardo lo stile del nostro Presidente del Consiglio. Ma ancora ci considera ingenui?
A proposito di che, Umberto?
Di Bertolaso. Allora, le faccio un esempio. Sì. Io negli anni 60 lavoravo in una ditta dove aveva lavori con enti pubblici e statali. La busta è sempre stata... Cosa si meraviglia se un giudice manda un avviso di garanzia, che non vuol dire se è colpevole, vuol dire ti controlliamo. E lui se la prende lì, ma quest'uomo qua è padrone dell'Italia.
Sì, però Umberto, mi scusi se la interrompo e se lasci perdere, padrone dell'Italia, di cosa si stupisce Berlusconi. Io ieri ho definito scomposta la reazione di Berlusconi su Bertolaso, perché Berlusconi insiste sulle stesse cose, tra l'altro dice anche una cosa che non sta né in cielo né in terra. Diciamo, se uno fa del bene e nell'1% dei casi commette qualche errore, beh, insomma, questo errore deve essere
umanamente comprensibile.
Sì, però ho capito, ma non è che si ragiona così. La magistratura non è che ragiona, beh, siccome Bertolaso è bravo, allora se ha commesso qualche sciocchezza lasciamo perdere.
No, è comprensibile. Ma volevo dire una cosa, no? Io dico vivo in Italia.
Sì. Però non è che girano mazzette ovunque, come dice lei, non è che sia la prassi.
Lei sa benissimo che una parte del reddito va in corruzione, no? Non voglio io elencare.
Sì, non so quale sia adesso va bene. La situazione, se la corruzione è aumentata, è diminuita, non so dirle.
No, volevo dire, quel signore che si vanta di tante cose, perché non va a Palermo a fare la pulizia delle immondizie?
Ma chi dice? Berlusconi?
Sì, ha detto che ha pulito Napoli.
Ho capito, Umberto, adesso che c'entra Palermo? Abbia pazienza.
Palermo è invasa dalla spazzatura.
Invasa dalla spazzatura, ci pensasse il sindaco di Palermo in primis, innanzitutto, che riceve un sacco di soldi dallo stesso Berlusconi, peraltro, sì. Che ripiana il debito di Palermo.
Volevo dire, poi chiudo,
sì.
Berlusconi ha detto, è unto del signore.
Vabbè, questo l'ha detto un sacco di anni fa, Umberto, ancora questo unto del signore.
No, per me è un castigo di Dio, grazie, buonasera.
Va bene, Umberto. Castigo di Dio di Umberto, ora abbiamo il castigo di Umberto invece. Però voglio farvi ascoltare che cosa, perché l'abbiamo già mandato nei giorni scorsi, ma abbiamo una novità. Abbiamo preso in giro Walter Veltroni perché spesso ormai fa apparizioni su temi i più vari, oltre alla presentazione del suo libro, il che per carità è una cosa assolutamente legittima in tutte le salse. Ormai parla spesso di basket, ha fatto anche telecronache e di calcio. Il 7 di febbraio, pochi giorni fa, ha detto, scherzando, che insomma, cosa gli piacerebbe fare nel futuro il presidente della Juventus. Sentite.
Ha mai pensato di cambiare lavoro?
Escluso il presidente della Juventus, dice. No, cioè, guarda,
vorresti fare il presidente della Juventus?
Chi non vorrebbe fare il presidente della Juventus? Soprattutto in questo momento verrebbe una gran voglia.
Pomeriggio 5 dalla D'Urso e poi dalle Iene. L'altro giorno è andato oltre. Io pensavo che scherzasse quando ha detto voleva fare il presidente della Juventus. Però, sentite.
Che giocatore vorrebbe comprare che non ha comprato finora?
Io comprerei Sirigu in porta, comprerei Matri davanti, comprerei Galloppa.
Di dietro?
Comprerei... Non no. Mi permetterei mai di dirlo. Comprerei Vargas, comprerei Cassani.
Che vuole cambiare tutta la squadra.
E beh, quando si apre un ciclo, si apre un ciclo.
Ammazza sto presidente, eh? Cassano, che facciamo?
Ah no, il mondiale decide Lippi, non sono ancora presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Gli italiani lo vogliono, eh?
Questo anche in politica non sempre è un principio che va applicato.
Pure questo è vero.
E poi sulla crisi della Juventus, sentitelo ancora, insiste alle Iene, evidentemente gli piace questo ruolo di suggeritore, io non so bene, poi lo chiederò al nostro ospite che fra poco sentiremo, se in realtà la colpa è dei giornalisti che insistono su questa cosa e però anche dello stesso Veltroni, sentite.
Perché la Juve è in crisi? Che bisogna fare, presidente?
Quando la Juve si trovava in crisi, fece una cosa importante, ha preso un giovane allenatore, si chiamava Trapattoni, prese giocatori giovani e bravi in tutte le squadre.
Bisognava per forza mandare a quel paese a Ciro Ferrari. Perché c'ha zitto?
Non l'avrei mandato via, Ciro.
Non l'avrei.
E come non avrei mandato via Ranieri l'anno scorso.
Cosa manca davvero alla squadra, presidente?
L'attacco, il centrocampo.
Poi?
E un po' di giocatori in più, dai.
Sulla Juventus ha scritto pagine memorabili Giampiero Mughini. Ciao Giampiero, buonasera. Che cosa dobbiamo fare? Scusami tanto.
Cosa dobbiamo fare per campare, questo che vuoi dire?
No, cosa dobbiamo fare di fronte a quella, anche per campare naturalmente, di fronte a quello che abbiamo sentito, cioè al di là della trasformazione di un personaggio, forse è stato sempre questo Veltroni, non lo so, la colpa è dei giornalisti che insistono e stanno lì con i microfoni a dire beh, allora tu vuoi fare il presidente della Juve, chi compresti, oppure dello stesso Veltroni che sta nella parte gigioneggio?
No, certo, il circo della stupidità ha molti attori e molti protagonisti, ha molti attori e molti protagonisti e ha molto pubblico. Le stupidità circolano, sono facili da ripetere, eccetera. La nozione di presidente della Juventus è una nozione priva di qualsiasi significato. In una società di calcio esiste una proprietà, quella sì che è decisiva, e non credo che Walter voglia comprarsi la Juventus,
pensi
di poterla comprare. La presidenza è una carica puramente onorifica che si dà a un personaggio così, diciamo, e poi c'è la conduzione tecnica, quella sì che è decisiva.
Ma lui la vuole fare la squadra, hai sentito, no?
Ma io sì, ma infatti ero sbalordito a sentire quelle chiacchiere, non dirò da bar dello sport, eccetera, ma pronunciate con un certo candore persino. Bada bene, Walter ama il calcio e se ne intende.
Sì, sì.
Io sono stato fra i primissimi, credo, a scoprire, allora facevo il giornalista, eccetera. E lui organizzò un libro molto, molto carino, eravamo all'inizio degli anni Ottanta, organizzò un libro scritto da molti di noi che amavamo e amiamo il calcio, ed era un libro delizioso a un'epoca in cui il calcio non aveva invaso la vetrina mass mediatica tanto quanto adesso, e a un'epoca in cui non c'era una sfilata di cretini che pronunciano sul calcio delle verità fondamentali, cioè pro o contro Cassano.
Sì.
Questo è proprio un discorso.
Però sai che
da imbecilli,
ha pronunciato anche il nome di giocatori, insomma lo segue il calcio, perché per esempio Sirigu è un giocatore che...
Ma poi Walter è così davvero, certo adesso lui cerca di mantenere calda sulla padella massmediatica una immagine che è stata lesionata dalla spietatezza della politica.
Eh sì, su questo non c'è dubbio.
Ben inteso, non è che quelli che sono venuti dopo hanno fatto chissà che. Io per esempio sono immensamente preoccupato per Bersani, che è così palesemente una bravissima persona ed è così palesemente un non riformista, è termine cretino, ma insomma hai capito quello che voglio dire. E però Bersani ha una capacità di comunicazione
pari a zero,
che è tra lo zero e lo zero meno. Io ho visto un manifesto a Roma con lui, con la sua faccia, che è una bella faccia emiliana, che dice in poche parole un'altra Italia. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Poi... Ma dite a che età la gente deve andare in pensione, dite le cose concrete, dite quanto fate pagare di tasse a un signore che guadagna poco più della sopravvivenza, dite se in Iraq dobbiamo scappare oppure, insomma, no, questo,
dite se sulle partite IVA fate qualcosa, dato che ci, insomma,
e anche poi perdonami Giuseppe, anche lì quel giochetto che tu hai fatto con la bravissima Luxuria, la sinistra e la destra,
cazzeggio,
ma sono
cazzeggio,
cose per babbei,
cazzeggio puro.
Sono cose per babbei,
cazzeggio puro.
Tutto ciò non ha più alcun senso. Ci sono le persone concrete che fanno cose concrete.
Ma noi sai andiamo da Bertolaso e ci occupiamo un minimo di cose, e poi però dobbiamo anche scherzare, altrimenti
siamo alla fine.
Ma tu sei preoccupato per questa cosa di Veltroni o no?
Preoccupati che senso?
No, nel senso che l'idea fantasmagorica, impossibile.
No, Dio mio, ma lui scherzava. Poi
tutto è possibile nella vita.
Voglio dire, sono chiacchiere che si fanno in libertà, sono parolibere per usare il termine.
Maria. Però perché io e te, quando pronunciamo la parola Moggi, abbiamo un non dico un senso di ammirazione, perché lasciamo perdere tutta la storia, però sappiamo
sappiamo che l'uomo che si intende più di calcio che c'è in Italia da 20 anni e che è un uomo che è stato al centro della conduzione tecnica, l'ex ferroviere eccetera, è stato al centro della conduzione tecnica di una delle squadre di calcio più fenomenali nella storia moderna.
Ma lo sai che se uno come me, uno come te, a te succederà spesso, dice una cosa di questo tipo, io ne sono convinto, viene trattato come una sorta di paria, di reietto.
Torniamo all'imbecillità, al luogo comune, capisci? Dopo il 2006 il bar dello sport ha trionfato col luogo comune che la Juventus aveva vinto al telefono, capisci? Non è che aveva vinto perché c'erano i gol di Ibrahimovic, di Del Piero, a centrocampo Emerson e Vieira, in difesa Cannavaro, Buffon e tutti i campioni del mondo. No, ha vinto al telefono.
Senti, però io mi voglio beccare la tua critica al cazzeggio della Zanzara, perché so che sei un grande ascoltatore della Zanzara, però io che ci devo fare? Io non è che posso fare sempre cose serie, ogni tanto devo cazzeggiare.
Me la prendo tutta. C'è nulla di più serio delle cose sorridenti. Ma la roba, come fai a dire a uno vai a vedere i film di Moretti o quelli di Christian De Sica? Christian De Sica sinora non ha fatto dei film.
Vabbè, ma
io penso che sia un uomo di talento.
Assolutamente no, era per
adesso compare nel film di Puppi Avanti e sono sicuro che rivelerà il suo talento.
Senti, ma la litigata che ho sentito ieri sera per caso in un programma che non mi piace per niente, a te non te lo posso nemmeno chiedere, che è quello di non ricordo nemmeno il titolo, quello sull'italiano più famoso,
sì,
là.
Sì.
Ho visto una piccola litigata tra te. È tutto originale, non è che
Sgarbi recita dei cerimoniali.
Ah, ecco.
Allora a un certo punto ha preso un cerimoniale, erano tali fesserie che non si potevano neppure prendere in considerazione. Naturalmente ti irritano, le fesserie irritano sempre.
Grazie Giampiero, buona serata.
Buona serata, carissimo.
Alessandro da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera dottore. Niente,
dica.
Volevo fare un intervento sul caso Bertolaso.
Sì.
Ecco, io faccio due riflessioni. Allora, non è la prima volta che ci sono delle intercettazioni telefoniche e queste cose vengono sostanzialmente sparse anche con buona parte dei giornalisti su alcuni giornali. Gli stessi giornalisti poi fanno la morale, è un paese in cui le intercettazioni telefoniche non si devono fare, la magistratura deve stare al suo posto, eccetera. Mi sembra una cosa un attimino contraddittoria nel sistema. La seconda riflessione è questa. Bertolaso ha fatto delle ottime cose, sia quando c'era il centro-sinistra, sia quando c'era il centro-destra. La politica si è schierata per schieramenti. Non è stato valutato l'operato istituzionale dell'uomo.
Sì, ma qui non bisogna valutare l'operato istituzionale dell'uomo, Alessandro. Qui bisogna valutare se Bertolaso ha commesso dei reati o meno. Perché qui c'è, scusi un attimo, quando qualcuno mi dice Bertolaso ha fatto delle grandi cose, sì, d'accordo, ma che c'entra con quello di cui stiamo parlando? Cioè, lo dicono moltissimi esponenti della maggioranza, ma non c'entra assolutamente nulla. Non è che se uno ha fatto un'opera grandiosa e poi non è il caso di Bertolaso, per carità, eccetera, e poi 10 giorni dopo ammazza qualcuno, beh, siccome ha fatto una cosa meravigliosa, grandiosa, diciamo, lasciamolo andare. Non è così che si può ragionare, no?
No, sicuramente no, ma è anche un discorso politico, nel senso che, voglio dire, bisogna anche rispettare la Costituzione.
E che c'entra la Costituzione, scusi?
Beh, una persona, finché molti processi si sono risolti in un nulla di fatto. Molti casi eclatanti di, non so, prostituzione, onorevoli e quant'altro, adesso non entro nel dettaglio, ma si sono risolti con delle soluzioni più o meno parziali. Io non sto assolutamente giustificando il sistema, sto giustificando, cioè, un certo modo di operare.
Sì, che Alessandro, vede, che
delle
poi...
intercettazioni telefoniche, sì, che sì, escono sistematicamente.
Ma su questo lei ha ragione.
E dei giornalisti, cioè, o determinati tipi di giornali, a seconda anche di quale sia la convenienza del momento, che cavalcano anche un attimino questo sistema di cose. A me sembra che tutti sono buoni, tutti fanno le prediche, ma poi mi sembra che sia un sistema che va bene a tutti sostanzialmente, da tutti i punti di vista.
Sì, Alessandro, guardi, sui verbali delle inchieste che escono prima, eccetera, ne possiamo discutere. Però non è che una persona, ripeto, siccome ha fatto delle cose positive, poi sa, le cose positive, qualcuno deve pur giudicare se sono positive o no, eh. Noi diciamo che sono positive, d'accordo, non è che poi sia una sorta di scudo che lo protegge da tutto il resto. Grazie. Luigi, provincia di Latina.
Buonasera. Senta, volevo intervenire in merito al caso Bertolaso.
Sì.
Non capisco la posizione dei governanti.
Quali governanti? Cioè, il governo attuale?
A partire dal Premier, al Vice Premier, è semplicemente un avviso di garanzia, quindi aspettiamo che i magistrati facciano il loro corso.
Sì, ma non è solo un avviso di garanzia, sono uscite intercettazioni verbali, ci sono ipotesi di corruzione, cioè non è che c'è solo l'avviso di garanzia in bianco e basta.
La posizione dei governanti, dei nostri governanti, dovrebbe essere prendere le distanze da questa situazione e poi verificare e vedere tramite i magistrati il loro corso che faranno. Bertolaso non sarà messo in croce domani, voglio dire, no? Staranno facendo delle indagini.
Sì, in un'intervista adesso al TG5 Bertolaso ha detto: speravo di poter parlare subito con i magistrati, e siccome questa cosa non è possibile, allora non riesco a fare con serenità il mio lavoro. Non so cosa significhi questa cosa qua, però, perché non ha detto confermo le dimissioni.
Però voglio dire, no? È arrivato questo avviso di garanzia. Ben vengono i magistrati che scoprono queste situazioni. Io sono un normale cittadino e spero di vivere in un normale paese. Perché non è possibile che ogni volta che i magistrati indagano su un qualsiasi situazione, sempre complotti. Che facciamo? Togliamo i magistrati? Che vogliamo fare? I magistrati non devono esistere più in questo paese.
No, ma è nessuno.
Cioè, scusate, non capisco queste posizioni così forti a spada tratta nei confronti di una persona che semplicemente ha ricevuto una
piccola. Luigi, mi scusi, però non è che si può pensare che le cose siano così semplici, perché le persone non solo vengono raggiunte da avvisi di garanzia, ma vengono anche, da un certo punto di vista, messe sulle prime pagine di tutti i giornali, i telegiornali, eccetera. Dunque c'è un battage, un tantam mediatico molto forte. La ringrazio. Gennaro da Salerno, buonasera.
Sì, buonasera, volevo intervenire comunque sul caso Bertolaso. Io ho dato una chiave di lettura leggermente diversa, condivido la sua posizione che sicuramente se c'è stato qualche reato commesso da qualcuno, quindi anche da Bertolaso, questo deve pagare. Invece il collegamento che facevo, che diciamo esula dai commenti che ho sentito fino adesso, mi riporta a delle interviste che ho visto di Bertolaso quando era ad Haiti. praticamente chi ha infangato, insomma, o comunque criticato fortemente l'operato delle forze americane nell'intervento post terremoto. Quando invece poi ho sentito lì per lì dissi probabilmente gliela faranno pagare. Quindi credo che in qualche
addirittura
maniera.
Addirittura adesso la manina della Clinton.
Ma guardi, non è da escludere che aspetti, fermo restando che l'inchiesta ha il suo corso, quindi magari sarà vera per il 99%, forse inserire o allargare anche il nome di Bertolaso, io non ho né letto le intercettazioni, insomma, sui giornali, sì, o non le ho ascoltate, è un pensiero un po' astruso.
No, ma non è che è un pensiero astruso, Gennaro, certo qualche riferimento uno lo può anche fare, però mi sembrano che le due situazioni siano totalmente distanti e anni luce. Quello che è accaduto ad Haiti con le critiche di Bertolaso nei confronti degli Stati Uniti e poi quello che è accaduto lo stesso Bertolaso dopo, a meno che uno non possa immaginare, come nel caso di Mani Pulite, gli Stati Uniti.
Fagliela pagare, guardi.
Ho capito, ma che fagliela pagare come? Non ho capito. I magistrati di Firenze imbeccati dalla CIA, Gennaro, abbia pazienza. Insomma, mi sembra che questa inchiesta vada avanti da un po' di tempo, tra l'altro, non da.
Ma per amor del cielo, fermo restando l'inchiesta. Io il pensiero è che è stata allargata, quindi è stato a meno di un mese inserito anche Bertolaso.
No, ma ho capito, però insomma non vogliamo troppo alto con la fantasia.
Vabbè, quindi no, ma nel tema, insomma, che diceva anche lei prima, è giusto anche dare un fare un momento scherzoso. Questo era un momento che andava oltre le logiche, diciamo, strette nel nostro paese.
Non mi sembrava che lei scherzasse. Comunque la ringrazio.
La ringrazio,
Gennaro. Allora riprendiamo da dove abbiamo finito ieri, la rissa alla Camera dell'altro giorno. Poi c'è stata la pace ieri sera qui in diretta tra Fabio Evangelisti e Bonanno della Lega. Rissa.
Onorevole Evangelisti,
dopo tre sonori schiaffoni, se il ministro avesse una qualche dignità rassegnerebbe le dimissioni. Questo è il grande ministro della Lega. Sei davvero arrivato al capolinea. Meriti di tornare in Veneto. Devi andare a fare l'agricoltore in Veneto, non il ministro. Signor Presidente...
Scusate, per cortesia, dai. Perché? Colleghi della Lega.
No, signor Presidente, li lasci perché le escono dalla mostra.
Onorevole Evangelisti, per cortesia. Onorevole Evangelisti. Se continua l'onorevole Evangelisti la devo chiedere di lasciare l'aula. Onorevole Ranieri, la seduta è sospesa. Invito i questori a intervenire.
Terzo protagonista, Fabio Rainieri della Lega, buonasera.
Buonasera.
Come sta Rainieri?
È un po' raffreddato, ma bene per il resto.
Grazie. Dove si trova in questo momento?
Nella mia azienda agricola a Parma.
Lei ha un'azienda agricola?
Ho un'azienda agricola, sì.
In provincia di Parma, immagino, no?
Provincia di Parma, 300 capi di vacche da latte per il parmigiano reggiano.
E beh, dovrà passare anche i prossimi quanti giorni, quante sedute? 10 sedute?
10 sì.
Sedute, 205 euro, 2000 euro perde per questa storia.
Vabbè, se questa è la punizione, purtroppo.
Non è grave, no?
No, non è tanto grave la forma economica, quanto più grave invece la forma politica della cosa. Non poter essere in aula o nella commissione di cui faccio parte, cioè quella dell'agricoltura, dove si discutono i problemi della mia categoria.
Senta Rainieri, lei che responsabilità si prende per questa storia? Ieri abbiamo avuto i suoi colleghi Evangelisti e Bonanno, con cui abbiamo scherzato, hanno fatto pace, eccetera. Lei è ancora un po' incazzato, diciamo così, oppure anche per lei la cosa è un po' sbollita?
Ma incazzato no, sono deluso dal comportamento di un parlamentare dell'IDV che in quel momento tra l'altro rappresentava il gruppo, perché era il responsabile del gruppo, per i toni che ha usato nei confronti di un ministro.
Però lei poi dopo quello che è successo, dopo le scimmie, dopo i gesti eccetera, ha cercato di dargli un pugno o no?
No, è il contrario, esattamente il contrario. È stato Evangelisti che in modo anche vigliacco, perché io ho trattenuto dai commessi, ha serrato un pugno nella mia direzione, non colpendomi, fortunatamente per lui.
Lei però è andato fino a là, fino a dove era Evangelisti, che ci faceva fino a là?
Vabbè, sono andato là per chiedere spiegazione, per cercare di capire perché si inveiva in questo modo contro un ministro che aveva semplicemente la colpa di essere in aula. Non si fa così, non ci si comporta, qui ci sta la rissa verbale, ma non ci stanno le apostrofazioni e le offese ingiustificate.
No, ma le offese le abbiamo sentite, ecco. In realtà ha detto a Zaia in maniera sguaiata, per carità, torni a fare l'agricoltore, eccetera, cose che non si dicono naturalmente, e su questo siamo d'accordo. Però,
ma io credo che lo sia più grave non è tanto quello che ha detto, ma quello che faceva durante, anche nella vostra registrazione, quando era coperto
dal
grido del presidente in quel momento, Lupi, in cui lui si è messo a fare il verso della scimmietta e ha posto anche la mano col dito medio nei confronti sia della Lega che del ministro.
E lì si è beccato 10 giorni, però siccome 10 giorni l'ha beccati pure lei, i cartellini...
No, lui se ne ha beccati 12.
Lui 12 perché i 2 giorni in più come responsabile del gruppo, eccetera. Però più o meno avete avuto la stessa pena, come mai?
È per questo che secondo me è stata una cosa ingiusta nei miei confronti, perché io non ho fatto assolutamente nulla se non andare...
Vabbè, scemo gliel'ha detto,
Vabbè, ho capito, ma lui ne ha dette ben di peggio nei nostri confronti.
Insomma, capirà che il clima era scemo, quello che insulta il ministro per fare l'agricoltore, scemo, verso la scimmia, i diti medi, lei che...
quello, io non ho fatto nessun gesto nei suoi confronti.
Vabbè, dopo è andato verso di lui però, non certo a chiedere spiegazioni, però, diciamo la verità.
Nel momento in cui uno ti fa il dito, ti fa il verso della scimmia nei confronti del tuo ministro, così...
In Parlamento.
In Parlamento appunto,
appunto dico io.
Chiunque avrebbe scelto la strada del chiarimento.
Ma diciamo che lei lo chiama chiarimento, però mi dica la verità, lei è andato verso là perché era in quel momento arrabbiato e poi magari non l'avrebbe aggredito Evangelisti, non l'avrebbe fatto.
Ma nel modo più assoluto, chi mi conosce sa che io sono un pacifista.
E lei che è andato a fare fino a là allora?
A dirgli di smettere di fare questi gesti.
Secondo lui Ricci sarebbe stata un'aggressione e è stato salvato dai commessi. No, lei smentisce questa tesi?
Lo dice lui, potete andare a vedere i filmati. È stato lui che ha tirato il pugno nella mia direzione mentre io fermo con i commessi di fianco. Quindi non c'è stata una mia aggressione nei suoi confronti.
Ma vi siete chiariti poi voi due?
No, io non ho intenzione di farlo.
No, e perché Buonanno sì invece?
Buonanno sceglie la sua linea, io scelgo la mia.
Secondo lei deve essere lui a chiamarla?
Assolutamente.
E a chiedere
scusa ufficialmente in aula al ministro, al gruppo della Lega. Poi viene da me e se le scuse che lui rivolgerà al mio ministro, al mio gruppo, le riterrò sufficienti, gli stringerò la mano e tutto finirà lì. Però ad oggi non ho intenzione di chiamarlo, non ho eventualmente intenzione di rispondere al telefono se lui mi dovesse far chiamare. Non è un chiarimento telefonico che va fatto, lui deve prendere responsabilità e in aula chiedere scusa anche agli italiani, a tutti i votanti della Lega e anche del suo partito, perché si chiamano Italia dei Valori, non credo che ieri abbiano dato una grande dimostrazione di valore.
Una cosa seria, io pensavo che fosse una cosa finita un po' tra luce e vino, perché ieri abbiamo avuto Buonanno e cose, invece lei proprio va giù deciso, no? Per carità, non voglio contestare la sua...
Io mi sono sentito offeso anche come contadino, come agricoltore. Io sono orgoglioso di fare l'agricoltore.
Senta, però insomma, possibile che dunque tutto si risolverà forse tra 10 giorni, quando tornate in aula, tra 10-12 giorni lui deve chiedere scusa al ministro Zaia, eccetera. Lei vuole una cosa formale?
Assolutamente sì, perché credo che se lo aspettino anche gli italiani dopo questa sceneggiata che lui ha fatto veramente.
Ma lei non ha nulla da rimproverarsi, perché dunque ritiene che il fatto che lei abbia preso i 10 giorni è ingiusto?
Ritengo che sia ingiusta i miei 10 giorni nei confronti dei suoi 12.
Cioè lei doveva prenderne 5 al massimo?
Non so quanti, ma sicuramente avrei dovuto prenderne di meno.
E perché cosa allora? Per lo scemo?
Non ho fatto nessun atto violento nei suoi confronti, mentre lui invece lo ha fatto nei miei. Il diverbio verbale in aula c'è praticamente tutti i giorni, succede, ma si limita a quello, ci sta anche nelle varie contrapposizioni politiche, ma finisce lì. Nel momento in cui uno inizia a sferrare un pugno con violenza, come ha voluto farlo lui,
e è andata bene che non mi ha preso. Se mi avesse colpito, probabilmente.
C'è mancato poco? Quant'era?
Non c'è mancato tantissimo, ripeto, io ero in una posizione in cui ero immobilizzato dai commessi, quindi non potevo né spostarmi.
Santi commessi.
Quanti non lo so.
No, io. Santi commessi.
Santi commessi.
Vabbè, comunque, insomma, alla fine tutto il male magari non viene per nuocere. Lei sta lì nella sua azienda nei prossimi giorni, tranquillo, a Roma non ci va e poi si vedrà, insomma, no?
Ecco, è contenta la mia famiglia che mi vede un po' a casa.
Che poi magari non saranno nemmeno 10 giorni, saranno pure di più, perché 10 sedute non è detto che siano 10 giorni, saranno sicuramente di più, no?
Non lo so, adesso vedremo quante sedute verranno...
ma non c'è una cosa, non c'è un appello? Non c'è un appello, no? È definitiva.
No, non credo, non conosco il regolamento in questo caso, ma non
magari,
credo,
sì. Magari pure una Cassazione, hai visto male.
non lo so, non
va
lo
bene,
so.
Va bene, Ranieri, grazie, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Passi una buona. Che mangia stasera? Che si mangia nella sua tenuta agricola?
Nella mia tenuta agricola, prodotti assolutamente naturali.
Mi dica la cena di questa sera.
Questa sera un pezzo di parmigiano reggiano con insalata e salame di felino, quello nostro qui che si fa a Parma. Con verdure e pane casareccio.
Cose cucinate, niente. Dunque, parmigiano.
Questa sera no, perché sono appena rientrato dalla stalla, quindi siamo un po' di fretta.
E dunque, parmigiano, salame
e pane
tutto originale, tutto della sua azienda.
Assolutamente delle nostre zone. Sì.
Beato lei. Grazie, buonasera, buonasera.
Grazie,
Francesco D'Ancona, buonasera.
Buonasera, Crucelli. Volevo intervenire rispetto a quell'affermazione su cui lei giustamente prima si poneva la domanda, ma poi qui continua a crescere la corruzione. Ma volevo dirti che cosa ci meravigliamo, di che cosa ci meravigliamo quando viene arrestato a Milano l'assessore del PDL, e naturalmente il giornale tenta di non scrivere che è del PDL, ma che è soltanto un assessore. Ma che cosa ci meravigliamo se dalle cose gli italiani non si scandalizzano più? Allora passa un emendamento al decreto mille proroghe, Lega Nord e PDL, che prevede il nuovo a procedere, quindi il condono.
Lei stava parlando del titolo del giornale di questa mattina: Milano arrestato mentre incassa la tangente. Il presidente della commissione.
Sì, ma Milano.
Aspetti un attimo, allora finisco di leggere. Arrestato mentre incassa la tangente. Il presidente della commissione urbanistica pizzicato dietro al comune con 5.000 euro in tasca. 18 anni fa, l'imprenditore. In prima pagina effettivamente il PDL, la scritta PDL non c'è, però insomma quando si parla di Palazzo Marino, del Presidente della Commissione Urbanistica,
sì,
forse...
Sì, no, ma questo è semplicemente un dettaglio, perché poi naturalmente chi è interessato lo capisce che è del PDL, però voglio dire, non ci scandalizza ad esempio che hanno votato Lega PDL un emendamento al decreto proroghe che prevede il non luogo a procedere, ossia il condono per tutte le affissioni abusive, ma non risultate fino a ieri. Fino al 31 maggio 2010, cioè, quindi ancora una volta state tranquilli, ci sono le elezioni, attaccate i manifesti dappertutto, pagate 1.000 euro alla provincia e siete a posto. Poi che importanza ha che i comuni dovranno spendere decine di migliaia di euro per staccare i manifesti abusivi? Allora emerge una giustizia a due livelli, cioè il livello dei potenti che possono fare quello che vogliono e invece il gruppo rock che dopo il 31 maggio attaccherà un manifesto che si vedrà la multa esosa, eccetera eccetera. E allora lei ha ragione quando dice il problema non è la persona di Bertolaso, il problema è capire se ha commesso un reato sacrosanto, e lo stesso vale per le Berlusconi, il problema non è la persona di Berlusconi, il problema è capire se ha commesso dei reati. E allora la legge per legittimo impedimento, ma perché nessuno dice sia Berlusconi a indicare quando vuole lui due date ogni mese, due ore ogni mese, e i magistrati lo dovranno accogliere in quelle date in cui in modo tale che il processo...
Francesco, la fermo, ma devo dare la linea ad altri ascoltatori perché siamo verso la conclusione. Dove andiamo? Giacomo, provincia di Lucca, velocemente, Giacomo.
Sì, buonasera dottore, in due secondi. Parlare del punto di Bertolaso senza che ci sia stata emessa una colpevolezza, cioè, ma non si sa, cioè, io credo che, cioè, sì, è un po' inutile, no? Diciamo altre cose interessanti, cioè noi interessanti, parliamo di altro finché non c'è una sentenza, perché lo mettiamo, condanniamo quest'uomo o non condanniamo?
Ma nessuno stiamo cercando di capire qualcosa, stiamo parlando soprattutto di comportamenti, di reazioni, non stiamo entrando nel merito delle inchieste. Io non manco le ho lette fino in fondo, quelle intercettazioni, quelle pagine, quei verbali. Oggi i giornali sono pieni di queste cose. Comunque, Giacomo, la sua valutazione, per carità, è interessante. Spesso ci si divide in questi casi in maniera assurda tra colpevolisti e innocentisti. Edoardo da Verona, veloce.
Velocissimo, favorevolissimo a Bertolaso.
Eccolo, appunto, come se non avessimo detto nulla.
Assolutamente contrario a giudici magistrati che ormai sono diventati un problema.
E vabbè, come se non avessimo detto niente, lei invece rientra in pieno in una delle due categorie, cioè quelli che dicono, insomma, sono con Bertolaso, i magistrati sono il peggio del peggio. Paolo da Roma, buonasera.
Buonasera,
dica.
Non vi ho ascoltato negli ultimi minuti, non so se questo tema è stato già affrontato. Mi domando, al di là di Bertolaso, insomma, lo decideranno qui per lui, insomma, ma non si pone molto accento sul problema legato alla violazione sistematica del segreto istruttorio, che in questo paese sembra ormai essere un fatto.
No, guardi, in questi giorni effettivamente non se ne è parlato. Io non so se queste carte sono pubblicabili o meno, penso di no in teoria, però può darsi che mi sbagli. Comunque è vero, se ne è parlato pochissimo. Se ne è parlato pochissimo, invece ormai i giornali oggi, addirittura Repubblica, sono 2-3 pagine fitte di tutti i verbali dell'inchiesta e siamo solamente all'inizio. Gianni da Lecce.
Salve.
30 secondi, grazie.
Niente, allora, a proposito della questione del Bertolaso, senza parlare di colpevoli o non colpevoli, volevo segnalare che la Corte dei Conti, nella relazione annuale, credo del 2007, aveva parlato già della protezione civile dicendo che era stato messo su un sistema che operava costantemente, se ricordo bene, diceva reazione extra ordinem e contra legem, abusando del potere di ordinanza e avendo anche questo fatto impedito alla Corte dei Conti un controllo.
Darsi, Gianni, non lo so, però sono cose del 2007 che certamente non riguardano gli ultimi eventi. La ringrazio, ma devo davvero chiudere. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.